Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana della Parashah di Devarim. Questa sera siamo entrati nel 3 del mese di Av, Menachem Av, 5771, e ci troviamo 2 agosto 2011. Questo Shabbat è molto speciale, si chiama Shabbat Chazon, Shabbat prima di Tisha B'Av, del 9 di Av, e in questo periodo è usanza studiare la struttura di come era composto il santuario. Quando noi studiamo questa struttura, come se noi lo stiamo ricostruendo a livello spirituale. Su Virtual Yeshiva ci sono diverse lezioni dove si può scoprire come era fatto Beit HaMikdash e di conseguenza avvicinare la sua costruzione. Queste 3 settimane noi ci prepariamo per il 9 di Av, che sarà il giorno più felice dell'anno. Adesso è il giorno più triste dell'anno, ma lo diventerà il giorno più allegro. Quando arriverà Mashiach, noi festeggeremo e gioiremo in questo giorno più di qualsiasi altro. Questa lezione ho voluto concludere un ciclo molto importante. Fino adesso abbiamo fatto 7 lezioni sulla Megillah di Ruth e ci sarebbe ancora un'ultima lezione, che ero in dubbio se fare questa settimana o no. Volevo parlare dell'esilio, del santuario, Devarim, ma siccome questa lezione è l'ultima prima della piccola introduzione che faremo, allora ho pensato di concludere con questa 8ª lezione l'argomento di Ruth, l'argomento del Messia. Per questa ragione, questa sera parleremo del significato della Megillah di Ruth, sul quarto capitolo, e in particolare l'ultimo punto che abbiamo iniziato a sviluppare, il perché è così importante che il Messia, il re Davide, le più grandi anime della storia, sono venute nel mondo solamente in situazioni strane, in relazioni ambigue, addirittura in rapporti promiscui come Lot e sua figlia. Sembrerebbe dire come se non ci fosse un ichus, una origine importante, una stirpe importante, il nome della famiglia. Sapete che a Venezia, nel Canal Grande, potevano comprare la casa solamente i nobili di Venezia. Chi non era di puro sangue non poteva neanche a peso d'oro comprare una casa lì, perché era riservata per i nobili. Canal Grande, importantissimo. Noi nella storia, a partire dalla Torah, sappiamo l'importanza della stirpe, della famiglia, però vediamo che i più grandi personaggi della storia, a partire da Davide e il Messia, sono venuti solamente in rapporti strani. Il padre di Davide pensava che lui stava unendosi alla sua concubina, e poi è nato Davide, E pensavano che lui era un bastardo, che era nato da un altro rapporto, che la sua madre era adultera, tutta una cosa stranissima. Abbiamo chiesto il perché, abbiamo dato due spiegazioni e questa sera completeremo questo concetto con l'aiuto di Hashem. Come di consueto noi siamo abituati a raccontare un piccolo aneddoto. In un villaggio viene a mancare un ebreo, vogliono seppellirlo e lì c'era un'abitudine che prima di seppellire nel cimitero ebraico, allora bisognava che le persone venissero a raccontare qualcosa di positivo di lui. Allora hanno detto chi ha da dire qualcosa di buono di questa persona che è mancata, di questo uomo. Questo qui era un bandito, era un disgraziato. Nessuno non aveva niente da dire di buono. Non sapevano cosa fare, volevano seppellirlo. E nessuno aveva niente di dire di buono. A un certo punto arriva una persona e dice: io ho qualcosa da dire su di lui di buono. Gli dicono: parla. Questo dice: noi sappiamo benissimo chi era questa persona. Non possiamo illuderci. Però vorrei qui raccontarvi un grande pregio di questa persona. Perché voi non avete conosciuto suo fratello di questo. Suo fratello era molto peggio. Questa persona dobbiamo ancora dare dei meriti per quello che era. Ci sono dei casi in cui le persone, l'unico merito che hanno è il fatto che hanno un fratello che è molto peggio di loro. Delle volte ci capitano delle situazioni in cui vediamo delle situazioni così dubbie, così strane, che quasi non hanno dei vantaggi, non hanno dei meriti. L'unico merito che hanno è che sono situazioni molto peggio di quelle. Ma quando parliamo del caso della figlia di Lot, che si è accoppiata con suo padre nella caverna, lì non puoi neanche quasi trovare una situazione peggiore di quella. Lì nasce il Messia, lì in quella caverna. Una volta una persona aveva un'udienza dal Rebbe e diceva che lui aveva un grande merito perché lui veniva da una famiglia importante, di grandi maestri importanti. Allora il Rebbe dice a questo qui, dice: guarda, tu devi capire una cosa. Il valore della famiglia, della stirpe, è molto importante, però questo ha un valore solamente quando tu lavori su te stesso, quando tu acquisisci dei meriti con le tue forze. E questo assomiglia a che cosa? Agli zeri che metti dopo un numero. Se tu hai un 5, metti uno 0,50. 2,0500. E più famiglia importante hai, e più zeri. Ma lo zero deve venire dopo un numero. Se però metti lo zero dopo uno zero, cosa ottieni? Un altro zero ancora. E avrebbe detto questo qua: guarda, tu hai dei grandi valori familiari. Ma questo acquisisce valore solamente quando tu lavori con la tua forza e guadagni dei meriti. Allora tutto quello che avevi prima si aggiunge e viene amplificato. Ma se tutto il tuo valore, tutta la tua importanza si basa sul fatto che tu sei di famiglia e qua e là, questo è come lo zero che viene dopo lo zero, che non vale niente. Ebbene, Abbiamo chiesto la volta scorsa perché è così importante che il Redentore e le anime più importanti sono venute nel mondo dove, in un rapporto strano, vietato, quasi vietato, borderline. Ho cercato il mio Redentore dove l'ho trovato? A Sdom. Tutte le situazioni strane, lì vengono anime importanti. Perez, che è figlio di Yuda, lui nasce dal rapporto che c'è tra Yuda e Tamar. E lui era trisnonno di Boaz. Per cui da Boaz e da Ruth, tutti e due sono rapporti strani. Ruth, Moavita, la figlia di Lot, Moavita, col papà. Boaz, Perez, Yuda, Tamar, abbiamo già parlato in passato. Il futuro re Redentore, il futuro re Davide, il regno di Israele, nasce da due persone, tutte e due rapporti strani. E ci siamo soffermati a riflettere come mai Hashem ha voluto mandare delle anime così alte proprio in questi rapporti, questi tipi di rapporti. È vero, abbiamo spiegato che quando c'è un'anima così importante, il Redentore. Sarebbe logico che venisse da una famiglia importante. Invece vediamo che non solo non viene da una famiglia importante, ma viene addirittura da un rapporto sbagliato, strano, dubbioso. E questo non si capisce il perché. Abbiamo spiegato due modi come approfondire questo concetto. Da una parte abbiamo detto che il rapporto strano e dubbioso ha un significato legato al Messia. Il Messia è un concetto completamente trascendentale, spirituale, e quando c'è un rapporto dove l'uomo non può capire, dove l'uomo è lontano da questo tipo di rapporto, allora questo facilita la trasmissione dell'anima del Redentore. Praticamente, siccome la redenzione è un concetto così astratto, allora in modo che il Redentore venga giù, deve venire in un rapporto dove l'uomo non capisce, in un rapporto che l'uomo si sente estraneato. Per cui Lot si unisce a sua figlia, Tamar a Yehuda, Yishai con la concubina, David con Batsheva, che era sposata, ha preso suo marito e l'ha mandato in guerra, sul fronte di guerra l'ha fatto morire. Yehudà da chi viene? Da Yaakov. Yaakov sposa due sorelle. Una persona che sposa due sorelle è un continuo susseguirsi di relazioni, di rapporti, di matrimoni strani, dubbiosi, difficili, secondo l'Alakhan. E lì nascono tutti i grandi, tutti i personaggi. Abbiamo spiegato due approcci, a livello mistico, a livello logico, nella settima lezione scorsa. In questa lezione ci baseremo su un concetto di Kabbalah. Il secondo più famoso autore di mistica ebraica è l'Arizal, Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi. Il suo anniversario, grande tzaddik, è proprio questa settimana, il 5 di Av. Che cade proprio questo Shabbat Devarim. Il 5 di Av, l'anniversario della Arizal, il quale scrive nel libro Shar HaGilgulim, il libro dove parla di tutte le anime, nel capitolo 38, e dice così: ogni anima importante che deve venire giù nel mondo può venire solamente in un rapporto problematico, promiscuo, dubbioso. E questo serve per ingannare le forze negative che non la vogliono lasciare scendere quest'anima. Le forze opposte alla santità non vogliono lasciare che nel mondo vengano delle anime alte. Allora loro cercano sempre di ostacolare. Cosa fa Hashem? Quando deve mandare un'anima molto alta, allora lui crea una situazione, un rapporto strano, problematico. Le forze negative che si chiamano Klipa, Klipa vuol dire la buccia, vuol dire la Klipa, la buccia vuol dire l'opposto della santità, che chiameremo Klipa. La Klipa dice: un attimo, un'anima così alta, come faccio a permettere che arrivi nel mondo un'anima così? Allora, la Clipa non è d'accordo che venga giù un'anima importante. Cosa fa Hashem? Fa in modo che quest'anima venga giù solamente in un rapporto strano. La Clipa dice: oh, un'anima così elevata, in una situazione così impura, va benissimo. Pensa che lui riuscirà a prendere quest'anima così alta e abbassarla ancora di più, trarne beneficio. Allora è d'accordo di mandarla. E Hashem riesce a mandare queste anime nel mondo così elevate? Solamente in questa maniera. Per spiegare meglio questo concetto, dobbiamo capire che tutto ciò che esiste nel mondo viene da Hashem, sia la santità sia l'impurità, perché siccome Hashem è l'unica fonte creatrice, è l'unica energia vitale, tutto ciò che non è divino, non è Hashem, non potrebbe vivere, non potrebbe esistere. Anche l'impurità, la clipa, chiamiamola, non avrebbe forza ed energia per esistere se non perché Hashem gli dà la forza, gli dà l'esistenza. Cosa succede? Quando la clipa vuole esistere, per esistere la clipa, ha bisogno di ricevere un'energia vera, che Hashem ha bisogno di ricevere da Hashem una forza, se no non esisterebbe. Solamente che l'energia che si trova dentro la clipa è un'energia nascosta, è un'energia molto limitata che la clipa riesce a dominare, riesce a nascondere, riesce a usare per se stessa, per esistere. In altre parole, se la clipa ricevesse riceverebbe, se la clipa ricevesse da Hashem una forza vitale molto grande, allora la clipa si annullerebbe, non avrebbe più il coraggio di innalzarsi con ego: io mi oppongo a Dio. Però Hashem dà alla clipa una forza vitale molto limitata, il che può permettere alla clipa di innalzarsi e e di contrapporsi ad Hashem. La Klipa cerca sempre di attaccarsi dove c'è più santità. Una cosa risaputa. Il paese più impuro al mondo è l'Egitto, dove si trova e attaccato Israele, il paese più santo al mondo. Perché siccome la Klipa non ha esistenza di per sé, ha bisogno di attaccarsi alla santità per succhiare, per prendere. Dove c'è più santità, lì ci sarà più possibilità di succhiare. Per cui l'impurità assoluta, l'Egitto, si troverà attaccata a Israele, che è la santità in assoluto. Come un esempio, un ladro che deve andare a fare una rapina, non è che va a casa di un nelle case popolari, casa di un morto di fame, dove non c'è niente da rubare. Va nella banca più importante. La clipa che sta rubando l'energia della santità. Dov'è che andrà a attaccarsi? Dove c'è molta santità. Per cui la clipa cercherà sempre delle anime molto elevate di portarle nel mondo in rapporti sbagliati, in modo che la clipa potrà usufruire di anime così elevate. E queste anime così elevate si troveranno nell'impurità, nella Tumah. Potrà ricevere ancora più forza. Più l'anima è alta, e più la Klipa riceve forza e beneficio da questa anima che si trova sperduta in un rapporto sbagliato. Spesso e volentieri vediamo che ci sono delle anime molto lontane, molto sperdute. E spesso uno rischia di sbagliare, pensare, ah, guarda questo come lontana, qua è una cosa. Invece dobbiamo ricordarci che proprio le anime che cadono più in basso, probabilmente sono anime molto molto elevate, essendo tali, la Clipa le vuole usufruire, le utilizza e le prende lei, perché la Clipa vuole sempre prendere le anime più elevate che ci sono. Questo da sempre, questo concetto, troviamo che dove c'è più santità, lì ci si vuole attaccare. Ad esempio, è una cosa risaputa, scritta in tanti libri, che molti movimenti missionari cristiani, loro puntano principalmente a convertire gli ebrei. In molti posti è scritto che il Messia ritornerà, secondo il cristianesimo, quando tutti gli ebrei lo riconosceranno e si converteranno al cristianesimo, per esempio. C'è questa leggenda, questa ricerca proprio di anime ebraiche alla conversione, perché loro, il popolo santo, sono loro che bisogna rettificare. Dove c'è più santità, dove c'è più divinità. È lì che bisogna portare. Ognuno cerca di attaccarsi dove c'è più santità. A Gerusalemme, la città più santa al mondo, tutte le religioni, tutti i gruppi cristiani, evangelisti, protestanti, tutti hanno lì una rappresentanza. Dove la santità si trova, per esistere deve essere lì attaccato. E non c'è un movimento in tutto il mondo, a livello cristianesimo, di tutte le correnti, che non ha una base a Gerusalemme, in Gerusalemme, la città santa. Così, questa è la regola del mondo. Per cui, quando la Clipa vede un rapporto strano, lei è contenta che in questo rapporto strano o problematico, dove c'è una relazione problematica, è contenta se viene giù un'anima molto elevata. Perché la Clipa pensa che quest'anima così elevata, tra cadrà nelle sue mani, perché è un rapporto impuro, allora ci sarà una relazione impura, e la clipa prende forza dalle relazioni impure. Allora, se lì c'è un'anima molto elevata, riceverà molto più benefici la clipa, perché c'è un'anima molto elevata in una relazione impura, in una situazione di tumà. Questo dice la Risa. Quando Hashem vuole mandare un'anima molto elevata nel mondo, la clipa non lo lascia. L'impurità, la tumà non vuole che vengano nel mondo delle anime molto molto elevate, perché loro, la clipa sa benissimo che se ci sono nel mondo delle anime come Davide Amelech, come Moshe Rabbeinu, allora non potranno più lavorare. Allora la clipa non permette a queste anime di venire nel mondo. Cosa fa Hashem per poter mandare queste anime nel mondo? Crea una situazione strana, un rapporto sbagliato, e ce le mette, le fa passare lì dentro. La clipa è contenta. Dice, oh, un animo così importante in un rapporto così impuro mi va benissimo. Mi dà una forza ancora più alta. E lì passano queste anime e arrivano nel mondo. Poi, siccome sono anime molto molto elevate, alla fine loro riescono a rettificarsi, a non cadere. Nel nostro caso, Ruth, Moavita, va nel granaio di notte. Boaz, 80 anni. Si mette vicino a lui, gli scopre i piedi. Chi sei te? Dice Boaz. In una relazione così strana, ricordiamoci che stiamo parlando di 2 millenni e mezzo fa. Quasi 3 millenni. In quel contesto una cosa del genere era molto immorale. Viene la clipa e dice, oh, una relazione così strana, così, potremmo dire sexy. Lei va di notte, di nascosto. Oh, lì mi va benissimo, dice la clipa. Cade a fagiolo. Lì ci mandiamo l'anima di Oved, un'anima così alta. Poi lui Yishai, poi David Amelech. Ma David Amelech lì subentra un altro piano. Yishai pensa che va con la concubina, un altro problema. E così in questo rapporto vengono giù le anime più alte. Si racconta un esempio, famoso esempio, uno deve trasportare il diamante più grande al mondo, portarlo in un'esposizione. E non sa come trasportarlo. E pensa, se chiamerò 10 macchine della polizia, qualsiasi cosa farò, non si sa mai. Viene una banda, un diamante così, chissà cosa, quante bande sono disposte a rischiare, a far saltare per aria tutte le macchine. Uno non sa come trasportarlo, cosa faccio, cosa non faccio. A un certo punto pensa e arriva alla conclusione di trasportare questo diamante dentro un camion da spazzatura. Arrivano tutti e dicono: ma cosa c'è qui? Spazzatura. Nessuno sa niente. Nessuno si accorge di niente. Quando Hashem deve mandare queste anime così elevate, le mette nella spazzatura. Viene Satan e dice: ma come mai quest'anima viene giù così forte, così alta? Nella spazzatura. Quella spazzatura. Noi sappiamo che Hashem può fare quello che vuole. Se Hashem vuole, può mandare queste anime anche non nella spazzatura, non ha bisogno dell'autorizzazione, del permesso, della clipa che ostacola, non vuole, non permette. Hashem onnipotente, fuori da ogni dubbio. Solo che Hashem, lui ha deciso delle regole e ha stabilito che la clipa ha un potere nel mondo, perché se la clipa non avesse nessun potere, non ci sarebbe il libero arbitrio. E se non ci fosse libero arbitrio, questo mondo sarebbe una copia sbagliata dei mondi superiori, dove lodano Hashem in continuazione. Lì non c'è libero arbitrio, qui sarebbe un libero arbitrio, ma sarebbe un altro mondo dove si loda Hashem molto meno. Ma Hashem ha voluto che ci sia una marcia in più, una superiorità in questo mondo dove, che si chiama libero arbitrio, dove noi possiamo scegliere, dove noi abbiamo dei meriti per aver scelto. E questo è stato possibile solamente grazie al fatto che c'è l'impurità, che l'impurità ha una forza. La clipa ha un potere. Se Hashem scavalca questo potere della clipa e lo ignora, automaticamente la clipa non ha valore. Se non ha più valore, non c'è più il libero arbitrio. Per cui Hashem ha stabilito che la clipa ha un potere in modo che ci siano degli equilibri. In modo che ci sia libero arbitrio in questo mondo. Per cui è vero che la clipa non permette che queste anime vengano giù in questo mondo, se non in situazioni strane dove loro sono contenti che vengano giù perché pensano di poterle poter usufruire di più. È vero che Hashem può scavalcare anche la clipa, ma Hashem non vuole scavalcare. Hashem vuole che la clipa abbia il suo percorso. Suo valore. Allora dice Hashem, tu Clipa, cosa dici? Ti do a te il potere. Quest'anima me la lasci mandare? No, dice la Clipa, non la lascio andare. Non la lasci andare? Va bene. Ecco un rapporto strano, sbagliato. Lasciala andare lì. Va bene, lì la lascio andare. Clipa pensa di approfittarne. Lascia andare. Le anime più elevate sono venute in questo mondo solo in rapporti strani, perché lì la Clipa ha permesso. E questo che noi diciamo. Mazzati David Avdi. Ho trovato la mia anima David. Ho trovato il redentore iniziale. Ho trovato il redentore finale. Dove l'ho trovato? Dice il Midrash. L'ho trovato a Sedom. L'ho trovato nell'unione tra Lot e sua figlia. Lì è nato il redentore. Solo lì poteva nascere il redentore, in un posto strano. In un rapporto sbagliato. È venuto la clipa e ha detto: ma com'è possibile? Un'anima così alta. Hashem ha detto: guarda, un rapporto più strano, più impuro di questo non può essere. Va bene. È così nato Moav, dalla quale verrà fuori Ruth, dalla quale verrà fuori David e il Mashiach, il grande Messia. Che noi aspettiamo ogni giorno con grande fervore, ogni istante della nostra vita. Per cui, in base a questo, possiamo capire come mai questi rapporti strani, sbagliati, sono fondamentali per portare il Messia nel mondo. Non solo che questi rapporti non sono casuali, ma sono proprio delle occasioni d'oro per riuscire a mandare queste anime che non potrebbero arrivare nel mondo. Per cui David deve nascere da questo rapporto strano, Oved deve nascere da questo rapporto strano. Tamar. Lot, sua figlia. Ruth viene di notte e dice a Boaz: mi sposi, per favore. Tutti questi rapporti strani sono loro le situazioni fondamentali per mandare le anime più alte che sono mai venute nel mondo. Per concludere, vediamo cosa succede nel capitolo 4, verso 7 e 8. Boaz dice a Ruth: guarda, c'è un parente più vicino a me, più vicino di me a te. Vediamo lui cosa dice. Lui è un mio zio, come tuo zio anche, zio di tuo marito. È il quarto fratello. Vediamo lui cosa vuol fare. Domani mattina gli chiediamo e ti assicuro, se lui dice di no, se lui non vuole continuare il nome di mio fratello, di tuo marito, che è mancato, allora vedrai che io non ti lascerò. E così, l'indomani, chiamano questo qua e gli dicono: vuoi redimere il capo di Naomi? Vuoi sposare tu Ruth? Lui dice: no, io ho paura per la mia discendenza, non sono preoccupato. Bene, dice Boaz, se non vuoi, di no e mettiti di parte. A questo punto troviamo verso 7 e 8, il quarto capitolo di Ruth, che dicono così: questo era il sistema in Israele per redimere un campo e per comprare un campo con un baratto. Cosa si faceva? Si toglieva la scarpa e si dava la scarpa. E questo è famoso in Israele, questo sistema. Questo è un certificato, come un contratto. E così dice il parente a Boaz: guarda, io ho paura, procedi pure te. E così lui procede, toglie la scarpa, Boaz toglie la scarpa e redime il campo, compra il campo da Naomi. E comprando anche il campo, lui anche compra Naomi, la sposa, in altre parole, per continuare il nome del marito di Naomi, di Mahlon. Vediamo un attimo di capire cos'è questo Kinyan Halifin. Secondo la legge della Torah, come spiega bene il Talmud, ci sono diverse regole per acquisire un oggetto. Se io acquisisco un oggetto, lo alzo, diventa mio, anche se non l'ho ancora pagato. Se appartiene a qualcun altro, devo ovviamente liberare questa proprietà. Ma se vedo per terra un oggetto, lo alzo e diventa mio. Si chiama Kinyan Hagba, un'acquisizione tramite innalzamento di un oggetto. Poi uno può acquisire un oggetto pagando dei soldi e diventa suo. Un altro sistema di acquisizione di un oggetto si chiama Khalifin, ovvero per comprare un certo oggetto io ti do qualcosa di mio e tu pensi che ricevendo una cosa mia tu mi vendi una cosa tua. Ad esempio, uno che non ha i soldi per comprare un oggetto, ma lo vuole comprare subito, non vuole aspettare, ha paura che qualcuno lo compri, l'ha bisogno urgente. Cosa fa? Va dal venditore e dice: guarda, prendi, questo è mio, tu acquisisci una cosa, prendi la mia penna, compra questa penna. Il venditore prende la penna, la compra, dice: adesso io compro la penna tua e tu in cambio compri il mio oggetto, tal dei tali. Praticamente si chiama questo Khalifin, scambio. Attenzione, non confondiamoci con il baratto, perché il baratto vuole dire io ti do un oggetto che vale l'oggetto che tu mi dai e scambiamo gli oggetti. Quello è un altro discorso. Knyan HaLefin non si basa sul baratto di oggetti dello stesso valore, bensì io ti do un qualcosa di mio, tu mi dai una cosa di tuo, che hanno dei valori lontanissimi uno dall'altro. Ad esempio, quando si vende il chametz di Pesach e si delega un rabbino per venderci il chametz, tutto ciò che gli è vietato, o si vende prima di Pesach o dobbiamo buttarlo. Una volta si usava buttare tutto, non si teneva né whisky, né birra, né biscotti, niente, tutto si buttava. Oggigiorno che tutti abbiamo le case come dei piccoli depositi, perché rischio di guerra, allora siamo sempre pieni di mangiare. Allora, quando arriva a pensare c'è un problema, cosa facciamo con tutto lo chametz? Lo vendiamo a un non ebreo. Deleghiamo il nostro rabbino a venderlo per noi. Ebbene, come facciamo a dargli questa delega? Facciamo, l'ideale sarebbe fare un Qinyan HaLefin. Il rabbino dà un oggetto suo e il proprietario del chametz in cambio lui dà al rabbino il suo chametz da vendere. Poi l'oggetto che uno dà per fare questo cambio di proprietà, io ti do una cosa mia, tu mi dai una cosa tua, non deve per forza rimanere nelle mani di chi ha comprato. Cioè uno dice prendi il mio oggetto, compralo tu, vendimi il tuo chametz. Poi dopo l'oggetto che lui gli ha dato in mano glielo ridà indietro, ma potrebbe anche tenerlo. Perché tutto il contratto si basa sul fatto che io ti do una cosa mia, tu mi dai una cosa tua. Questo vale anche quando si fa un fidanzamento di matrimonio, si fa kinyan. Ovvero il marito, il fidanzato fa un kinyan, fa un contratto, un'acquisizione, un impegno. A lui ha dato un oggetto e dice kinyan, io mi impegno a sposarmi. Questo vuole dire kinyan. Kinyan Khalifin, acquisizione tramite scambio. Quando si fa questo lavoro qua, si usa prendere la scarpa. Ovvero, uno vuole vendere, vuole comprare un campo. In questo caso, Boaz vuole comprare un campo da Naomi. Cosa fa Boaz? Toglie la sua scarpa, dice il verso 7. Dà la sua scarpa a Naomi e dice: ecco la mia scarpa a te, tu in cambio mi dai il tuo campo. Poi si stabilisce il prezzo, ma intanto c'è il passaggio di proprietà. Non come oggi, quando devi fare un passaggio di proprietà, ti rovinano. In America non costa niente e qui 500 euro. Bello sto passaggio di proprietà. Ebbene, nel caso di Hashem, passaggio di proprietà è una passeggiata di salute. Nel caso della Torah, non ci deve essere una corrispondenza di valore. Tu mi dai una cosa tua e io ti do una cosa mia. Io ti do un palazzo da 10 milioni di euro, tu mi dai una tua penna, non è importante. Facendo questo scambio, noi abbiamo fatto scambio di proprietà. A questo punto capiamo cosa succede in questo verso. Leggiamo bene questo verso. Questa era l'usanza prima in Israele per la Geulah, per la salvezza, ma qui la Geulah vuole dire redimere un campo, per la redenzione di un campo, per il riscatto di un campo, ve la temura e anche per quanto riguarda lo scambio. Dice qua il verso, quando una persona voleva comprare un campo, dice Rashi, interpreta così Rashi, quando uno voleva comprare un campo, poteva fare Geulah, il riscatto, facendo un Khalifin, uno scambio, come abbiamo detto prima, di Khalifin, Oppure un baratto, temurà, sostituì, io ti do il valore, il controvalore del tuo campo, te lo do in monete d'oro. Questo era il costume in Israele. Cos'era il costume? Di redimere facendo uno scambio di oggetti, oppure di fare un baratto, scambiarsi proprio il valore contestualmente. Il vero valore dell'oggetto. A questo punto le si dice al parente, allo zio di Boaz: senti, cosa vuoi fare? Vuoi redimere? Vuoi riscattare? O fai la geulà, o vuol dire riscatti facendo uno scambio di oggetti, o fai temurà, paghi il valore del campo e lo riscatti. Dice Goel a Boaz, colui che doveva redimere il campo, il parente più vicino di Boaz, che doveva lui essere prima, dice: prego, procedi pure te. E così lui prende, toglie la sua scarpa a Boaz, dà la sua scarpa e dice: facciamo scambio. Io ti do la mia scarpa e tu mi dai il campo. Così io redimo il campo, vi do i soldi, vi do la possibilità di mantenervi e anche continuo il nome di Mahlon, il figlio di Naomi, il marito precedente di Ruth. Questo dice il verso, questo era il costume in Israele per redimere un campo facendo il baratto o per fare lo scambio proprio col valore preciso. Ci sono diversi commentatori su questo verso, come nel Talmud, Rabbeinu Tam, che non commentano esattamente come dice Rashi. Vediamo però adesso il significato della scarpa. Perché proprio si usava una scarpa per fare lo scambio? Ti do la mia scarpa, tu mi dai il tuo campo, ti do la mia scarpa, tu mi dai il tuo palazzo. Perché proprio la scarpa? Per capire tutto questo, vorrei citarvi un Midrash. Dice il Midrash Rabbah sulla Megillah di Ruth: questo era il costume in Israele per la redenzione e per lo scambio. Abbiamo già spiegato redimere un campo facendo baratto, facendo Khalifin, scambio, oppure Temurah facendo il baratto. Questa è la spiegazione che abbiamo già spiegato. Dice qui, dice sai cosa vuol dire questo verso? Adesso il Midrash ci darà una nuova interpretazione. Prima il costume era sulla redenzione. Tutte le persone lodavano e servivano a Hashem per portare la redenzione. Tutti quanti pensavano, parlavano della redenzione, attendevano la redenzione, alla Geulah, la redenzione. Ma poi dopo alla Temurah, dopo cosa è successo? Le persone hanno sostituito Hashem con altri valori. Hanno sostituito lo spirito con la materia. Prima il costume era, l'usanza era alla Geulah, parlare della redenzione, aspettare la redenzione. Ma poi è diventato la Temurah, è diventato, come dice il Midrash, che il popolo di Israele hanno sostituito Hashem con qualcosa di impuro, di molto basso. Prima il costume era la Geulah, la redenzione, ma poi è diventato Temurah. C'è stata una sostituzione di valori e di interessi e c'è stata una decadenza molto verso il basso. Questo Midrash in apparenza non c'entra niente nel contesto che stiamo dicendo. Minhag, che bisognava redimere e poi bisognava alla Geulah, alla Temurah, a sostituire, che loro hanno sostituito Hashem con altri valori, sono immersi nella materia. Come questo Midrash può rientrare nel concetto del Pasuk, nel significato basilare del Pasuk? Ebbene, concludiamo proprio con questo argomento. Riflettiamo cos'è la scarpa, perché si usava proprio una scarpa per fare lo scambio di proprietà. E poi capiremo anche questo. A cosa serve la scarpa? Per separarci dalla terra. La scarpa serve perché sennò uno si farebbe male quando cammina, perché uno si sporcherebbe i piedi, tutto lo sporco che c'è per terra. La scarpa protegge, separa, isola, ci stacca dalla terra. Sono molte persone che vivono una vita staccata dalla terra. Vivono in dimensioni. Gli artisti, o chi di spiritualità, o chi di meditazione, come la scarpa, sono staccati, non c'è contatto col terreno. Quando Moshe Rabbeinu si trova davanti al cespuglio, nel deserto di Sinai, Hashem gli dice: togli le scarpe, questa è una terra santa, un posto santo, togli le scarpe. La divisione che noi abbiamo dalla terra, dal mondo. Questo vale in un posto impuro, in un posto sporco. Ma se ti trovi in un posto santo come Moshe Rabbeinu davanti al cespuglio, via le scarpe. Questo è un posto santo. In questo posto non devi avere una divisione che ti separa dalla terra, perché quella è una terra santa. È un luogo molto elevato. Moshe Rabbeinu si spaventa e toglie le scarpe. I Coanim nel santuario non avevano scarpe quando lavoravano. Perché? Perché le scarpe sono una separazione dalla terra. Ma quando sei nel santuario, in un posto così santo e elevato, non hai bisogno di staccarti. Vuoi essere dentro il santuario, vuoi essere collegato, attaccato con i piedi per terra nella santità del Beit HaMikdash. A questo punto possiamo ben capire che la separazione della scarpa ha una funzione, un valore in un posto impuro. Lì va benissimo. Per non sporcarci, per non farci male, va bene la scarpa. Ma in un posto come santuario, posto come Moshe Rabbeinu davanti al cespuglio, lì è diverso. Lì siamo, vogliamo essere dentro la terra, attaccati alla terra perché lì c'è santità. Quindi questo spiega anche quando uno fa una chalitza, abbiamo spiegato precedentemente, capitolo 3, quando una donna rimane vedova, il fratello dello sposo, lui avrebbe il dovere di continuare il nome del fratello e sposare la sua cognata. E i figli che nasceranno saranno chiamati sul nome del fratello che è mancato. E secondo la mistica ebraica, secondo lo Zohar, non solo il nome continua, ma anche l'anima del fratello che è mancata ritorna in questo mondo nell'anima del figlio che nascerà. Perché questa unione viene solamente, principalmente, a continuare il nome del fratello che è mancato. Per cui la scarpa praticamente rappresenta il concetto di separazione dal mondo, rappresenta il concetto di separazione dalla terra. Quando uno è in lutto non può mettere scarpe di cuoio, perché il cuoio è una separazione vera. Puoi mettere scarpe di gomma, scarpe non vere, perché una scarpa di gomma non è una vera scarpa secondo il Talmud, secondo la Torah. Quando ti trovi in un momento di lutto, devi trovarti con i piedi per terra, devi ricordarti la realtà, Non devi separarti dal mondo, illuderti che la vita è eterna. No, devi stare con i piedi per terra, non puoi mettere scarpe. Quando una donna rimane da sola, senza figli, e il cognato vuole sposarla, lui cosa fa? Lui porta questa donna, la continua, la porta giù, porta una continuità al nome della famiglia della donna. Porta una continuità a suo fratello che è mancato. Ma se lui non vuole fare questo, ti dice la Torah, devi togliere la sua scarpa. E bisogna sputare. Questa persona, invece di continuare l'anima del fratello nel mondo, sposando sua sorella, lui la separa dal mondo. Lui causa un'interruzione della vita di suo fratello. Si prende la scarpa che crea un'interruzione tra la persona e il mondo. Chi non vuole sposare la moglie di suo fratello è uno crudele, uno che vuole separare l'anima di suo fratello dal mondo, praticamente si prende la sua scarpa e si sputa. Cioè, questa è una scarpa che non vuole portare nel mondo l'anima del fratello, ma lo vuole separare. Come la scarpa, infatti, separa l'uomo dalla terra. Ma ci sono alcuni momenti, come quando si è in lutto, abbiamo detto prima, non possiamo staccarci dal mondo, dobbiamo ricordarci che dobbiamo continuare la vita di quello che è mancato, bisogna continuare gli esempi di vita e portare tutto ciò che abbiamo ricevuto da un genitore, portarlo nel mondo, continuarlo nel mondo. Per questo scarpe lì non possiamo mettere interruzione, dobbiamo continuare tutto ciò che abbiamo preso e portarlo nel mondo, dobbiamo essere attaccati nel mondo. Quando non c'è sporco, quando non c'è da farsi male, la scarpa non è un beneficio, ma anzi, un'interruzione, un danno. Dobbiamo toglierla. A questo punto possiamo capire cos'è il significato quando si faceva il baratto, si prendeva la scarpa, non il baratto, il khalifi, lo scambio di proprietà di un oggetto, si usava proprio una scarpa. Io ti do la mia scarpa, tu mi dai il tuo oggetto, il tuo campo, la tua casa e facciamo lo scambio di proprietà. E abbiamo detto che il Midrash dice su questo verso che prima c'era l'usanza della redenzione, prima ci si preparava per la redenzione, tutta la vita dell'ebreo era legata a questo, a portare la redenzione. Ma poi dopo è diventata la Temurah, è stato sostituito con altri valori, con altri interessi. L'ebreo sa che ogni cosa che si fa nella vita, lavoro, spiritualità, società, amicizie, famiglia, coppia, studio, successo nel lavoro, tutto questo può succedere quando uno si dedica. Come dice il famoso passo talmudico, se ti sforzi veramente, ottieni risultati, sempre. Se non ottieni risultati, vuol dire che non ti sei sforzato abbastanza. Yegati umazzati tamin, se mi sono sforzato, ottengo risultati. Ma se dico mi sono sforzato e non ho ottenuto risultati, sono un bugiardo, non mi sono sforzato abbastanza. In ogni cosa nella vita per avere successo, per riuscire a sfondare, bisogna saper togliere la scarpa. Bisogna saper togliere l'interruzione che ci separa, bisogna buttarsi dentro, bisogna entrare. Nel lavoro, nella vita, nel matrimonio, bisogna togliere separazioni. Uno che vuole avere un matrimonio di successo, però vuole rimanere con la scarpa, con la divisione, con l'interruzione. Io rimango qua, tu rimani lì, tutto conto, io il mio conto bancario, tutto. Bisogna togliere la scarpa per fare un'acquisizione. In questo verso ci vuole alludere la Megillah di Ruth, la chiave del successo della vita. Togliere la scarpa, togliere l'interruzione, togliere la lontananza, entrare nel mondo, collegarsi con il mondo. Quando tu vuoi fare qualcosa di concreto, non puoi avere la scarpa. Quando ti occupi di cose impure, se non posso impuro, dove puoi farti male, lì ci vuole la scarpa. Nel santuario, quando vuoi costruire una casa di Dio, lì non puoi avere scarpe. Devi buttarti e dedicarti completamente. Non puoi aggiungere altri valori in quel contesto, altri interessi, qualcos'altro. Ah, il mondo si interessa di questo, di quello, aggiungo anche altre cose. No, se vuoi avere successo, vuoi riuscire in questa missione, devi sapere che non ci devono essere interruzioni, non ci devono essere scarpe nel santuario. E questo è quello che dice il Midrash, che abbiamo detto prima. Il costume in Israele prima era tutto, era solo un valore c'era, solo Hashem, solo la redenzione. Perché viviamo qui in questo mondo? Per portare la redenzione, per elevare questo mondo. Questa è l'unica cosa che, con l'unico valore, l'unico concetto chiaro per la quale un ebreo viveva. Ma dopo, alla Temurah, dice il Midrash, dopo sono venuti altri valori, altri concetti. Temurah vuol dire sostituzioni. Sono venute delle cose che hanno sostituito l'unico valore che dovrebbe avere ogni ebreo, la sua missione in questo mondo. Sono venuti altri valori aggiunti che portano molta confusione. Per cui capiamo molto bene il collegamento. Quando vuoi comprare un campo, come strumento ideale per fare scambio di proprietà, cosa facciamo? Io ti do la scarpa. Ovvero vogliamo simboleggiare che cosa? Quando uno costruisce qualcosa di positivo, deve togliere la scarpa, deve togliere l'interruzione. Quando sei nella casa di Hashem, devi togliere l'interruzione, devi essere collegato con Hashem. Per questa ragione si usa proprio la scarpa, per ricordarci che in certi momenti bisogna togliere ciò che ci separa, ciò che ci divide. Dice il Midrash su questo verso, attenzione, prima c'era solo la Geulah, la redenzione, l'unico pensiero, ma poi sono venuti altri valori che interrompono come una scarpa, che ti crea una divisione con Hashem. Quando noi con Hashem non dobbiamo avere nessuna cosa che ci allontana, che ci separa. Cari amici, ricordiamoci, lo zio di Boaz, quando gli hanno detto vieni a redimere il campo, togli la tua scarpa, togli la separazione. Se vuoi avere successo nella vita, nel lavoro, matrimonio, togli la separazione quando c'è santità, togli la scarpa nelle cose sante. Lui ha detto: ma non lo so, ho paura della mia discendenza, preferisco di no. Alla fine, sapete cosa è rimasto dello zio di Boaz? L'unico dei quattro fratelli che il suo nome non viene citato nella Megillah di Ruth. Ploni Almoni viene chiamato quel tizio Caio. Boaz, suo padre, si sa, Salmone. Elimelech con un altro fratello. Ma lì viene chiamato questo qua viene chiamato Ploni Almoni, quel tizio Caio che non ha voluto togliere la scarpa. Non ha capito che in alcuni momenti della vita bisogna togliere la scarpa, togliere le divisioni e buttarsi completamente. Invece Boaz, da una parte lui toglie la scarpa per comprare il campo, toglie la separazione, toglie tutti gli altri interessi che un ebreo non dovrebbe avere nella vita, gli altri concetti, e si collega con la sua missione in questo mondo. Toglie la separazione, tutti i possibili interferenti alla redenzione, ciò che potrebbero ostacolarci. E lui, facendo questo, togliendo la sua scarpa, mette da parte qualsiasi logica. Si unisce a una donna che ha 40 anni meno di lui, che non c'è nessun presupposto di sposarla, né dal punto di vista sociale, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista... Nessuna... Ma lui vede la missione, portare la redenzione. La Geulah viene prima della Temura. Non ha altri concetti lui, lui ha un concetto. Portare la redenzione. E lui porta il Redentore che porterà la redenzione. Grazie al comportamento di Boaz, che noi dobbiamo emulare sempre. Ricordiamoci di dover togliere la scarpa, togliere le interruzioni, togliere altri valori che possono allontanarci, distoglierci dalla nostra missione, dal nostro compito. E allora sì che potremo costruire la redenzione come ha fatto Boaz, costruire un matrimonio eterno, costruire la divinità in questo mondo, portare le Geulah Shlemah Bimehera Bimeinu. Amen.